Buonasera, iniziamo il Consiglio Comunale, 28 aprile 2017. La parola alla dottoressa Rocchi per l'appello. Presente.
Pedersini, Camellini, Gardini, Benatti Alberto non c'è, Di Nardo, Baroni, anche lui ha detto che sarebbe stato assente, vero? O forse arriva? Tebasti?
No, è via per lavoro.
E via? Tebasti? Rubiani?
Presente.
Vandelli,
presenta.
Moscatti ha mandato la comunicazione che non sarebbe stato presente, mandata a me, e Mazzaccurati mi ha detto che era un impegno di lavoro a Trieste, idem.
Punto numero 1, approvazione verbali della seduta precedente, la parola alla dottoressa Rocchi.
Allora, approvazione convenzione tra i comuni di Campogalliano, Carpi, Novi, Soliere e L'Unione per trasferimento della partecipazione in qualità di soci dell'azienda dell'ASP delle Terre d'Argine dai comuni all'Unione Terre d'Argine, voto favorevole 8, un voto contrario Mazzaccurati, 3 astenuti Rubiani, Vandelli e Moscatti. Approvazione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, voto favorevole unanime. Approvazione del piano economico finanziario delle tariffe della Tari per l'anno 2017, voto favorevole 8. 3 contrari, Rubiani, Vandelli e Mazzaccurati, 1 astenuto Moscatti. Comunicazione sull'utilizzo del fondo di riserva 2016, comunicazione sull'utilizzo del fondo di riserva anno 2017, approvazione verbale della seduta precedente del 27 marzo, voto unanime, sostituzione consigliere dimissionario in seno al Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine, Benatti Alberto, voto favorevole unanime. Approvazione di addendum bis alla scrittura privata di costituzione di sindacato azionario tra i comuni soci di AIMAG, voto favorevole 8, 3 astenuti, Rubiani, Vandelli, Mazzaccurati. Risposta all'interpellanza presentata dalla lista civica Cambio Campo Centrodestro ad oggetto richiesta al prossimo Consiglio Comunale di impegnare la Giunta all'introduzione e trasmissione audio-video delle sedute del Consiglio Comunale. Risposta all'interpellanza presentata dalla lista civica Cambio Centrodestra richiesta stato di avanzamento mappature bonifica amianto e ordine del giorno presentato dai consiglieri Rubiani Vandelli è ritirato in merito alla pera dell'Emilia e prodotti agricoli.
Okay. Se non ci sono obiezioni, bene, mettiamo il voto. Chi è favorevole? Unanimità. Allora, ci sono altri due punti all'ordine del giorno. Il primo è l'approvazione del rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2016, il consuntivo. Il secondo è l'ordine del giorno, sarebbe quello sulla pera dell'Emilia e prodotti agricoli. Lo facciamo dopo allora, perché per dire che comunque veniva... rimandiamo dopo, lo diciamo dopo. Quindi passiamo al punto numero 2, approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2016. È stato ampiamente illustrato nella prima commissione e do la parola al dottor Bertolani, ragioniere capo, per una breve illustrazione dei dati principali sull'avanzo.
Allora, sarò breve anche perché è stato anche oggetto di illustrazione in commissione. Allora, come primo dato relativo alla gestione 2016, la cassa chiude con 3.516.387,79 euro. Alla fine del 2015 erano 3.116.868,14. Quindi diciamo in questo momento la cassa è aumentata poi principalmente perché alcune entrate che abbiamo avuto da destinare alla parte investimenti non sono ancora state utilizzate, come era poi anche previsto, tant'è che avevamo ceduto spazi a livello di pareggio di bilancio l'anno scorso perché le spese sono previste quest'anno. Quindi dal punto di vista di cassa non abbiamo problemi. Poi, per quanto riguarda invece il risultato di amministrazione, abbiamo un risultato di 3.514.279,06. Può sembrare un numero, diciamo, un importo elevato, però questo è dovuto anche al fatto che con la nuova, con le nuove regole della contabilità armonizzata, ci sono tante entrate che prima noi avremmo messo in bilancio al momento della riscossione, in particolare recupero e evasione, che adesso vengono messe subito al momento dell'accertamento. E per evitare di, diciamo, spendere soldi che non ha ancora incassato, vengono anche poi appostati in una quota accantonata dell'avanzo in maniera tale che si venga preservato l'equilibrio di cassa. Infatti, in particolare, nella parte accantonata, che complessivamente è 1.425.259,69 euro, ci sono, il fondo crediti di dubbia esigibilità è di 1.305.403,82. Poi ci sono altri accantonamenti per rimborso tributi, tutela legale, spese legali, franchigie, cioè sono praticamente le spese per potenziali, cioè potrebbe succedere che un giorno dobbiamo spenderne queste somme, oppure altre, diciamo, sono spese che verranno, ci saranno fra qualche esercizio. In questo caso poi abbiamo il fondo per l'indennità del fine mandato del sindaco. E questa è la parte accantonata. Poi abbiamo la parte vincolata, che c'ha di 913.332,03 euro. E, allora, di 22.270,43 è una quota che viene accantonata quando ci sono delle alienazioni. Originariamente doveva essere destinata a finanziare la riduzione del debito statale, poi hanno detto no, lo usate per ridurre il debito vostro dei comuni, e se non avete debito da ridurre lo usate per gli investimenti. Noi in questo momento, diciamo, avremo, sì, con 22.000 euro non riusciamo a estinguere un mutuo, perché abbiamo un mutuo a cassa, due prestiti obbligazionari, un mutuo col credito sportivo, non abbiamo una somma tale per riuscire a estinguerli, e quindi li teniamo accantonati nell'avanzo. Poi ci sono, fra gli altri vincoli, sono indicati quello per l'area Casello e l'intervento di Via Greco. Sono interventi che sono legati a delle fiduzioni che sono state riscosse nel tempo, e quindi adesso noi vincolati a queste opere, tant'è che quando abbiamo fatto il bilancio di previsione già una quota era già stato previsto l'utilizzo di una quota. Quindi in questo momento ci sono 771.061,60 euro per l'area Casello e 120.000 per l'area di Via Greco. E alla fine, tolto quindi la parte accantonata e la parte vincolata, rimangono 402.605,37 euro di avanzo destinato agli investimenti, e la parte disponibile risulta essere 773.081,97 euro. Questo qui può essere applicato nella parte corrente in sede di salvaguardia degli equilibri, oppure può essere anche usato per gli investimenti. Quindi, diciamo, dal punto di vista dell'avanzo, abbiamo un avanzo che ci permette anche di autofinanziare in particolare la nostra spesa di investimento, quindi confermando anche per quest'anno il non ricorso al debito. Adesso, visto che sono breve, un unico inciso, per quanto c'è anche nella relazione della Giunta, pagina 9 a pagina 10, dove praticamente si vede che, tenuto conto di quello che viene accantonato nel fondo crediti dubbia esigibilità, dalla parte corrente non è che poi alla fine residui più di tanto, perché se nella gestione competenza parte corrente provengono 523.802,80 euro, di questi 396.000 sono di fondo crediti dubbia esigibilità. Se si considera che altri circa 60.000 sono stati utilizzati per costituire il fondo crediti dubbia esigibilità a rendiconto, siamo circa sui 70.000 euro di vero avanzo, di avanzo che si originano qua, quindi per dire che il numero è grande, ma anche perché ci sono tante entrate che noi adesso mettiamo in bilancio, poi vediamo se riscuotiamo, poi adesso poi quando vediamo che si fa fatica a riscuotere, quando avremo fatto le ingiunzioni di pagamento andremo anche a stralciare dal bilancio finanziario. Mentre nella parte investimenti, come abbiamo già detto, lì si origina un avanzo notevole, però è anche giustificato dal fatto che abbiamo avuto delle entrate che non abbiamo subito speso e che quindi verranno speso quest'altro anno. Più vabbè, c'era anche un elemento, diciamo, una circostanza particolare che a fine anno avevamo messo da parte nel caso ci fosse stato bisogno 150.000 euro per un intervento ambientale, che poi essendoci poi diciamo il capannone è stato acquistato, quindi adesso è partito il procedimento per fare l'intervento al nuovo proprietario, però noi a fine anno avevamo dovuto diciamo tenere questa disponibilità che poi non abbiamo usato, però si riflette con degli importi in avanzo che comunque poi dopo li usiamo, serviranno a finanziare i futuri investimenti, sempre nei limiti del pareggio di bilancio, perché se alla fine noi abbiamo il pareggio di bilancio che ci blocca, diciamo ci pone dei vincoli, quindi sempre compatibilmente con questi vincoli. Quindi adesso diciamo, visto che deve essere breve, vado anche a illustrare velocemente il conto economico. Che allora quest'anno il conto economico è armonizzato, diciamo, parte col nuovo stato patrimoniale, quindi nel materiale è stato inserito sia i conteggi relativi la riclassificazione, praticamente la codifica del conto del patrimonio, come veniva chiamato prima, era diversa, quindi adesso le voci sono state riclassificate in base al nuovo stato patrimoniale, poi c'è stata anche una rivalutazione di alcune voci. Da noi diciamo, principalmente è stato lo scorporo dei valori dei terreni dai fabbricati, il fondo svalutazione crediti era già allineato con la contabilità finanziaria, ci sono state alcune movimentazioni legate a dove venivano imputate alcune voci per della parte investimenti e quindi è stato determinato uno stato patrimoniale riclassificato e rivalutato. Poi da questo sono stati fatti tutti i movimenti derivanti dalla gestione. Rispetto agli anni scorsi non c'è più il prospetto di conciliazione che partiva dai dati della finanziaria, che ti faceva vedere quali erano i movimenti che derivavano dalla finanziaria, quelli che extra finanziaria, e si arrivava a un risultato economico. Adesso questo qua, diciamo, la contabilità si basa su delle scritture in partita doppia generate da una matrice che è definita dal Ministero, dove praticamente a fronte di un piano dei conti finanziario viene collegato un piano dei conti economici, perché sono riusciti a farci fare due piani dei conti diversi, e il piano dei conti finanziario a 5 livelli, il piano dei conti economico a 7 livelli, c'è una matrice che è un enorme file d'Excel che ti dice quando fai questa scrittura in finanziaria devi movimentare questo conto in economica nel momento in cui rilevi il ricavo e il costo, e poi quando vai a fare le movimentazioni di cassa devi fare quest'altra rilevazione. Poi la matrice è incompleta, perciò arrivi a certi punti che non si sa, il programma non gli devi dire tu cosa deve fare. Diciamo, le principali differenze che ci sono è la gestione dell'IVA, perché se nella finanziaria ti dicono fai i valori all'ordo dell'IVA, in contabilità economica l'IVA no, la devi mettere nel suo conto, e quindi questo ti dà già tutta una serie di differenze. In più, diciamo, ci sono altri effetti che contribuiscono anche a farci arrivare a un risultato negativo, per cui dopo in finanziaria, cioè quando io nella finanziaria vado a fare degli accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità, sul conto economico c'ha dei riflessi perché rilevo una quota di costo. Quindi diciamo, nel momento in cui è stato fatto il fondo crediti dubbia esigibilità si è guardato più all'equilibrio di cassa che al risultato economico. Quindi il risultato economico è di meno 316.773,18 euro, l'A-B La differenza fra i componenti positivi e negativi della gestione era di meno 436.834,96 euro, quindi diciamo qui la gestione dei proventi oneri finanziari aiuta a migliorare il risultato, così come anche i proventi oneri straordinari. Diciamo un fattore che incide a far sì che ci abbiamo un risultato negativo è anche il, come vengono trattati adesso nella nuova contabilità i permessi di costruire, mentre nel passato se nella vecchia contabilità, a fronte di un investimento finanziato con permessi di costruire, venivano anche rilevati i ricavi pluriennali, che così quindi come così ammortizzavo il costo dell'opera, ammortizzavo anche gli oneri che avevo incassato. Adesso non si può più fare perché i permessi di costruire vengono messi direttamente a riserva e quindi viene a mancare una quota positiva, viene a mancare un ricavo. Comunque diciamo il risultato è questo e teniamo questo risultato. Un'ultima cosa è l'attività che è stata fatta di riclassificazione e rivalutazione, ne proseguirà anche, cioè il principio contabile che prevede che verrà fatta anche continua nel 2017 e di sicuro continuerà anche, a parte che ci sono alcune voci che dobbiamo andare a diciamo un po' a sviscerare anche per in funzione dell'evoluzione che c'è normativa che c'è in particolare sulle reti del gas e poi anche perché continuano a definire a perfezionare i principi contabili. C'è la commissione Arconet che continua a definire dei principi per cui si dovrà tornare anche sulla riclassificazione del patrimonio netto per vedere le varie riserve, come trattarle e poi anche il fondo di dotazione, i beni demaniali, però sono cose che vedremo quest'altr'anno. Quindi io adesso non mi soffermo ancora perché dopo mi sgridate che parlo troppo e lascio a voi la parola.
Allora, se ci sono, in commissione siamo rimasti d'accordo che nonostante il materiale consegnato prima, ovviamente le domande vengono mentre si è lì, quindi poi so che Bruno vi ha dato, il ragioniere vi ha dato risposte, comunque facciamo un giro veloce se ci sono domande, poi passiamo direttamente al dibattito. Rubiani.
Sono andato a trovarlo, alcuni quesiti stavamo terminando prima del sì. Ecco, io coglierei l'occasione invece per dire una cosa, che le commissioni alle 19 pare che non siano un buon orario, ne prenderei nota in via definitiva, o alle 18, perché bene o male sia maggioranza che minoranze non fanno fatica a arrivare per questioni di orari di lavoro e di vita familiare, quindi propongo che si pensino a dislocazioni diverse. In questo caso poi addirittura due commissioni nella settimana, negli 8 giorni dal 20 a stasera ci sono stati due commissioni e due consigli. Ecco, quindi bisogna che su questo ci mettiamo meglio d'accordo, perché non è pensabile che due malloppi come il bilancio di comune e il bilancio di Terre d'Argine noi li digeriamo in 20 giorni tra la consegna e le approvazioni. Non funziona, non può funzionare, neanche se di mestiere facessimo solo questo. Mentre quesiti zero, perché le poche cose ce le siamo dette direttamente. Grazie.
Dico subito, disponibili nel limite del rispetto anche dei dipendenti di trovare altri momenti. Le scadenze lo sappiamo, ma lo sa anche Rubiani, ma le scadenze dei bilanci in Italia sono le stesse per l'Unione, quindi è chiaro che si fanno tutti gli ultimi giorni prima della scadenza. Per le previsioni, il conto consuntivo sì, per le previsioni se vedete facciamo sempre divisi finché ci riusciamo, Campogalliano fa dicembre e l'Unione andiamo a febbraio, quindi c'è un po' di differenza con Natale in mezzo. Per gli orari delle commissioni disponibili a parlarne con i capigruppo, facciamo un incontro o un giro di mail e decidiamo quando, casomai sabato mattina, insomma, ecco, perché poi non ci sono altre, okay, comunque ne possiamo parlare in conferenza dei capigruppo. Altri, a chi la parola? Domande niente, dibattito.
tocca sempre, ma com'è
Rubiani.
Va bene, sono qui. Sì, effettivamente mi trovo un attimo a disagio in questa situazione questa sera, perché oggettivamente valutare un bilancio, votare un bilancio, non è solo consuntivo e non preventivo, non è solo dire ok, i numeri sono corretti o non sono corretti, che su questo credo che forse ci sarebbe poco da ridire, o perlomeno ci sarebbe stato molto più da studiare per poter dire con serietà un'affermazione del genere. Ma valutare un bilancio consuntivo vuol dire valutare l'operato di 12 mesi di un'amministrazione. Allora trovarmi qui che di noi rappresentiamo un quarto dei cittadini, voi rappresentate un po' meno della metà, sì, non è bello, ecco, insomma, che ci troviamo così quasi per motivi di contingenti di lavoro, ci mancherebbe, però insomma questo è un altro vulnus secondo me argomento del genere, un'approvazione di un argomento del genere. Però al di là di quello, qui siamo e qui parleremo del bilancio consuntivo 2016. Due cose secondo noi vanno rilevate purtroppo in primis, e ce le stiamo dicendo dall'inizio di questo mandato, e qualcosa sta migliorando un pochino, ma da un lato, dall'altro assolutamente no. E sto parlando uno del risultato del conto economico e l'altro della qualità barra quantità degli investimenti, che sono le due cose che tutti guardano in un bilancio di qualunque categoria sia, pubblico o privato, perché danno l'idea dello stato di salute di un ente e della capacità di assecondare le esigenze o di essere al passo coi tempi. Stavo dicendo, qualcosa è migliorato perché il disavanzo del conto economico sta scendendo un po' alla volta, prima o poi troveremo uno zero. Sono vere le giustificazioni che mi aveva già detto e ci ha ricordato questa sera il dottor Bertolani sul fatto che gli oneri di edificazione abbiano subito questo cambiamento di conteggio, e al tempo stesso il fondo crediti dubbia esigibilità è, per garantire poi un futuro equilibrio di cassa, e mangi risorse, sono due affermazioni vere, stavo dicendo, ma purtroppo sono vere in qualunque bilancio, voglio dire, sono così e non cambiano lo stato della situazione. Avessimo anche contabilizzato i poco più di 200.000 euro che l'anno scorso abbiamo potuto contabilizzare come oneri, saremmo comunque sotto di poco più di 100.000 euro. Tenuto conto che abbiamo, grazie a Dio, ancora, lo sottolineo, che così magari qualcuno fa dei pensieri diversi in futuro su AIMAC, abbiamo dei proventi da AIMAC finanziari di non indifferenti, che ci permettono di avere un risultato finanziario positivo per 188.000 euro, non sono romelle. Quando noi definissimo in un prossimo futuro un eventuale cambiamento dello stato azionario di AIMAG, ricordiamoci che continueremo ad affittare a chi subentra le condutture per 240.000 euro, ma il riparto degli utili probabilmente sarà una cosa molto diversa. E quindi lo dico, lo diciamo, lo sottolineiamo prima che facciamo scelte che poi ci ritornano addosso come dei boomerang quando andremo a discutere dell'azionariato di AIMAG e del suo futuro. Torno al tema del bilancio. E quindi dicevo, un disavanzo del conto economico che si sta riducendo, ma che esiste ancora. Che cos'è che vogliamo rilevare in questo? Ci sembra, andando a vedere, purtroppo per sommi capi, lo ammettiamo, non abbiamo potuto essere micragnosi e fare i ragionieri fino in fondo in questa analisi di contabilità, però a grandi linee l'impressione è che non c'è un indirizzo chiaro di risparmio, cioè abbiamo speso qualcosa in meno di personale, ma perché sono venute meno delle unità sostanzialmente, anche mettendo insieme il trasferito più all'Unione più si vedono numeri che effettivamente dicono sul personale non stiamo risparmiando, mi direte già siamo in pochi e non riusciamo a fare le cose, ma io ricordo bene che ad agosto del primo anno, quindi 2014, era stata fatta una ricognizione del personale per capire quali strategie attuare e perché le sinergie poi con l'Unione all'interno degli uffici del Comune e da qui con l'Unione portassero dei risultati positivi. Ne abbiamo parlato poco dopo Ferragosto con l'assessore Ballista allora. Però non vediamo nessun effetto. Voglio dire, non è che possiamo tagliare delle teste, però forse possiamo aumentare dei servizi, migliorare dei servizi o ridurre dei costi indotti, che è la stessa cosa, migliorando la qualità del lavoro del personale, che non riteniamo che sia, cioè vorrei essere chiaro, non riteniamo che il personale non sia all'altezza, ci mancherebbe, c'è qui dentro della gente, io non dico tutti, ma non è neanche vero nessuno, che si dà da fare davvero tanto per questo comune e quindi ben venga, ben ci stia e trattiamola bene, però dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di lavorare nella migliore organizzazione possibile, nel miglior modo possibile. Non abbiamo visto effetti da allora ad oggi di quell'indagine. Ci piacerebbe capire da che parte stiamo andando. La stessa obiezione, chi è con me, consigliere Unione, l'abbiamo fatta in Unione Terre d'Argine, purtroppo, lo dico a vero malincuore, non siamo riusciti a entrare nel dibattito dell'ordine del giorno che là abbiamo presentato, perché al di là dell'intervento del capogruppo PD e del presidente dell'Unione la cosa è passata in cavalleria. L'ordine del giorno sulla riorganizzazione, sull'analisi del personale in Terre d'Argine, stavo citando. E questo, dicevo, è un primo fatto. Un secondo fatto: non ci sono significative variazioni tangibili, concrete, voglio dire, l'energia costa più o meno, il metano costa più o meno, c'è un che di quasi costanza, adesso al di là degli alti e bassi delle tariffe fuori, ma alla fine non c'è una chiara linea di tendenza. In anni come questi, come quelli che stiamo attraversando, dove in ogni famiglia tutti cercano di trovare un qualche risparmio possibile e perseguirlo, ci piacerebbe anche qui vedere che c'è questo obiettivo e stiamo cercando di perseguirlo. Questo per quanto riguarda il conto economico. Sul lato investimenti invece, purtroppo, niente di nuovo sul fronte occidentale. Voglio dire, assistiamo ancora, adesso ho messo un'orecchia apposta, spero di trovare la pagina, non è questa, assistiamo ancora a un elenco di investimenti che è a mezza via tra la manutenzione non tanto straordinaria ma quasi ordinaria e la manutenzione straordinaria vera e propria. Voglio dire, gli investimenti dell'anno scorso, pagina 29 della relazione della Giunta, sono 204.000 euro manutenzione straordinaria di edifici, 223.000 manutenzione straordinaria delle strade, 37.000 circa manutenzione straordinaria di illuminazione pubblica. Poi ci sono un'altra serie di spese, forse più alcune delle quali più davvero investimenti, come l'acquisto dello spargisale carabile, per dirne una, che però alla fine non cumulano insieme 100.000 euro. Okay? E l'acquisizione, okay, dell'area di sedime per un'opera di futura urbanizzazione. Queste sono le cose. Allora, ci eravamo detti che sarebbero stati fatti investimenti ben più corposi. Era l'anno, l'anno prima abbiamo rinviato delle cose perché dovevamo fare il progetto per le scuole, che l'anno scorso poi veniva maturo e veniva effettuato. Capisco, lo Stato non ci ha dato, la Regione non ci ha dato i soldi, lo Stato non gli ha permesso. Ok, va bene, guardiamoci però. C'è qualcosa che io spero che adesso il permesso sia nel frattempo arrivato, perché se no arriva agosto e tombola, siamo da capo, non riusciamo a partire coi lavori. È il forse che mi preoccupa. Cioè, solo che cos'è? Mi farebbe piacere che finalmente si facesse questo intervento che dovrebbe, spero che sia vero, portare un risparmio energetico nei complessi scolastici, ma nel complesso scolastico elementari. Ma nel frattempo avevamo i soldi per fare qualcosa in più all'area Casello, ma siamo stati impegnati a fare i progetti delle scuole, quindi non siamo pronti per fare lavoro all'area Casello. Voglio dire, un po' di programmazione permetterebbe di spendere ogni anno qualcosa di più. Abbiamo bisogno di fare investimenti in questo paese. Ne abbiamo bisogno davvero. Se vi girate intorno, io ci vivo da abbastanza, da quando sono nato, ma voglio dire, si vede che il paese sta peggiorando, anche esteticamente. Abbiamo bisogno di fare investimenti sulla viabilità, abbiamo bisogno, ok, la manutenzione straordinaria delle strade, ma anche di capire quali sono le strade che hanno bisogno di essere allargate, perché sennò non si va più da nessuna parte. Abbiamo bisogno di fare investimenti sui marciapiedi, abbiamo bisogno di fare investimenti sul verde pubblico, oppure di convincere qualcuno a fare gli investimenti per conto nostro sul verde pubblico, eccetera eccetera. Quindi avremo bisogno tutti gli anni di essere in grado di spendere una cifra significativa che non si limiti a delle manutenzioni straordinarie, pur necessarie, ci mancherebbe. Un indice di questo poi volontà di fare, ma purtroppo non possibilità di eseguire per un motivo o per un altro di quelli che ho citato, è l'aumento del fondo pluriennale vincolato, che pur di poco è aumentato però di 172-173 mila euro. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo sì deciso di fare delle cose, ma non siamo stati in grado di farlo. Questo è il senso, se non sbaglio, poi al massimo il dottor Bertani mi correggerà, ma se colgo bene quello che scrive il revisore, lo scopo è quello, e lo scopo dice che questo per quanto riguarda gli investimenti. Quindi, al di là del fatto contabile, è difficile pensare che questo sia un bilancio che ci piace. Avremmo voluto vedere in corso d'anno, vorremmo vedere anche quest'anno, scelte decise in una qualche direzione, decisa la direzione e andarci fino in fondo. Noi, se va bene per trascinamento, probabilmente il conto economico alla fine del mandato riusciremo ad andare verso lo zero, probabilmente, ammesso che non succeda qualche altro disastro di trasferimenti dallo Stato a noi, è possibile, ma gli investimenti continueranno a rimanere al palo. Io sono preoccupato, personalmente sono preoccupato, perché se va così, la rotonda per la quale abbiamo stanziato i soldi, per la quale ci hanno promesso gli altri soldi, speriamo che, io il capitolo, non ho più parlato con la provincia, non ho visto un capitolato, spero che ci sia un progetto definitivo, un capitolato definitivo e una gara d'appalto in arrivo, perché sennò st'altra non comincia mica i lavori. Siamo praticamente a maggio ormai, il 28 aprile è il 3 maggio, e se non hai un capitolato, non indici una gara che venga poi assegnata, che uno cominci a cantierare eccetera, ciao rotonda. Quindi anche un'opera che tutti abbiamo condiviso, per la quale tutti congiuntamente abbiamo lottato, forse eccessiva, ma ci siamo dati da fare sicuramente, sì, il sindaco pure ha dovuto lottare per strappare i soldi alla regione, questo è vero, vuol detto, quando le cose giuste vanno dette, però rischi anche lei, non vorrei, ecco, trovarmi l'anno prossimo nel fondo pluriennale vincolato ancora i 150.000 rotti che sono destinati lì, perché sennò no, la cosa non funziona. Questo era, grazie.
Altri? Sbaglio, c'era qualcun altro? Cammellini.
Grazie. Sì, farò anche io alcune riflessioni. La prima, che ha già detto anche il dottor Bertolani, e abbiamo anche letto nella documentazione, questo rendiconto è il primo esercizio che chiudiamo utilizzando tutti i nuovi schemi del decreto legislativo 118. Per quanto riguarda i numeri, sicuramente abbiamo massima fiducia, anzi certa fiducia nelle strutture, nei nostri uffici, dottor Bertolani, nel revisore dei conti. Effettivamente quello che anch'io volevo rilevare è questo, e dirò due cose che sono forse un po' in contrapposizione, ma sono vere entrambe, credo. I nuovi schemi, anche le nuove prassi contabili, probabilmente, lo dico così, aumentano la leggibilità, nel senso intesa come profondità di approfondimento, appunto, e completezza del bilancio. cioè piano dei conti integrato, finanziario, economico, patrimoniale, sparisce il piano di conciliazione, il prospetto, e c'è anche un'altra cosa importante, probabilmente, è il fatto che il conto economico e patrimoniale è più aderente alla disciplina che si utilizza poi anche per, nel privato, e questo ha un senso, ha uno scopo anche per il consolidamento e quant'altro. Quello che mi viene da dire è che tutte queste novità, se da un lato probabilmente possono dare più approfondimento, d'altro canto possono anche essere comprensibili per chi ha esperienza consolidata nei bilanci anche privati, però è vero che abituati a un bilancio tradizionale sono comunque delle novità che aumentano la mole di dati a disposizione dei consiglieri, anche dei cittadini. Questo lo vedo come aspetto positivo, se lo leggiamo come maggiore trasparenza o dettaglio, però indubbiamente la difficoltà nell'interpretare e leggere i bilanci non è diminuita per quanto mi riguarda. Forse ci sono più strumenti, a parte il DUP, che forse è quello un po' più leggibile, ma gli altri strumenti di certo non hanno semplificato il lavoro per, immagino, i consiglieri e quelli comunque non tanto navigati, compreso sottoscritto. Per cui c'è una doppia sfaccettatura, cioè nuovi schemi che danno delle possibilità in più, però insomma la complessità rimane, e quindi in parte concordo con quello che diceva il consigliere Rubiani, insomma il dovere ascoltare, chiedere e poi leggere questi documenti in tempi comunque contingentati, questo è inevitabile, non è certo semplice. Quest'anno c'è anche il tema della riclassificazione e rivalutazione, che tutti i comuni hanno affrontato con più o meno difficoltà, ma era necessario farlo, quindi è un altro elemento che si introduce in questo bilancio consuntivo. I numeri li abbiamo visti in commissione, anche questa sera li avete già ripetuti sia Bertolani che un po' Rubiani, insomma. Chiaramente, solo per dire alcune cose, l'avanzo di 3,5 milioni sì, è un numero molto rilevante, però avete già spiegato, insomma, anche in commissione, che questa consistenza è poi legata fondamentalmente alle nuove regole di contabilità armonizzata. Ci sono 1,3 milioni e 305.000 euro di fondo crediti dubbia esigibilità, e quindi la parte disponibile rimane 773.000 euro. Questo è il numero, quindi a 3,5 milioni si arriva a quel numero lì. Questo chiaramente va detto e va spiegato. Per quanto riguarda il risultato economico patrimoniale in negativo per 300.000 euro, sì, è chiaro che è un risultato in miglioramento nel corso degli anni. La spiegazione del dottor Bertolani è quella che comunque spiega questo risultato, nel senso che ci sono 800.000 euro di ammortamenti e c'è di nuovo la questione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Il fatto che sia miglioramento sicuramente è positivo, il fatto che arrivi a zero a fine del mandato non lo sappiamo, però sicuramente sarebbe auspicabile per arrivare perlomeno a questo punto a zero. Volevo fare alcune considerazioni un po' sparse su alcuni dati che nel bilancio consuntivo, nei vari allegati, sono riportati. Vabbè, la prima è ovvia, ma chiaramente c'è il rispetto del pareggio di bilancio, ci siamo liberati del patto di stabilità, i vincoli ci sono comunque, sono diversi, ma ci sono comunque. Altro dato interessante è che complessivamente, al netto delle varie operazioni, le risorse del fondo di solidarietà comunale sono in calo. Nonostante questo, il bilancio 2016 è stato pensato, approvato e poi concluso senza aumentare la pressione tributaria e tariffaria. Questo è un dato che comunque vogliamo sottolineare, perché se le risorse calano e non si aumentano appunto la pressione tributaria e tariffaria, evidentemente insomma qualche lavoro di limatura, di risparmio c'è poi stato. Il recupero evasione, questo è importante, è in linea, mi sembra, abbastanza con la previsione, quindi insomma questo è un lavoro importante che si sta portando avanti, ed è legato anche al fatto che l'anno scorso, giustamente, avete già detto, abbiamo trasferito il servizio finanziario in Unione. Questo mi sembra un elemento che porterà i suoi frutti probabilmente nei prossimi anni, quindi, però sta a testimoniare il fatto che non si sta fermi, cioè si prova a fare qualcosa. Si è ragionato di questo tema nei mesi scorsi, crediamo che il fatto di ottimizzare il servizio finanziario e anche il servizio tributi abbia già avuto, e speriamo abbia ancora di più in futuro, un effetto ad esempio sul tema della riscossione, per poter lavorare meglio e di più. e quindi recuperare ulteriori somme e anche in tempi più rapidi. Questo lo vedremo già quest'anno probabilmente. L'altro elemento che è evidenziato nel bilancio consuntivo ed è importante, penso anche se pensiamo alle imprese e a ciò che sta fuori dal comune, è che i pagamenti sono abbastanza tempestivi, cioè il parametro di giorni di anticipo di pagamento nel nostro caso è pari a 17 giorni e sta aumentando in senso positivo rispetto agli 11 o agli 8 degli anni scorsi, quindi stiamo pagando prima, ancora prima della scadenza rispetto agli altri anni. C'è un 20% di pagamenti dopo la scadenza, su questo anche in commissione si è parlato con il dottor Bertolani, insomma, e penso di poter dire poi che la maggior parte di questi ritardi, o comunque una buona parte, perlomeno quest'anno ma anche l'anno scorso, sia legata al fatto dei nuovi adempimenti, ma soprattutto delle nuove procedure informatiche che interessano il comune, l'unione, le tesorerie, le banche e quant'altro, e questo causa, vedo anche in tutti i comuni, dei ritardi certe volte anche abbastanza rilevanti su alcuni pagamenti o su alcuni mesi. Quindi questo è un aspetto che dipende, credo, abbastanza poco da noi, dipende molto anche da altri enti o da altre realtà. Speriamo che da quest'anno in poi, avendo un po' stabilizzato le procedure, possa diminuire, in modo che rimanga solo il dato dei pagamenti tempestivi. L'indebitamento è abbastanza è molto basso, sta scendendo, le spese di rappresentanza non le abbiamo praticamente, quindi non possiamo dire 500 euro di cui 370 legate alle feste nazionali, cioè meno di così penso che è quasi scandaloso, esatto. Ecco, l'altra cosa sugli investimenti, due cose solo sugli investimenti. Sì, il bilancio riporta appunto 200.000 euro di manutenzione straordinaria degli edifici e 223.000 euro sulle strade, più l'illuminazione pubblica per altri 35.000 euro. Ci sono anche altre cose scritte, poi non realizzate, questo è probabilmente vero, cioè c'è scritto nel bilancio che nel 2016 si è attivato l'intervento per la scuola primaria, sulla quale il comune ha stanziato 155.000 euro, mi sembra, e si è adoperato per ottenere 420.000 dallo Stato, quindi intervento attivato ma poi non realizzato. Adesso non so le novità degli ultimi giorni, spero che siano positive, perché però insomma su questo onestamente se non viene sbloccata la questione dei mutui BEI dalla Regione, dallo Stato, il Comune penso che a parte protestare possa fare veramente poco. Poi sono il primo a dire che sia abbastanza non dico scandaloso, però insomma è perlomeno triste il fatto che il Comune mette una risorsa certa, abbia anche un finanziamento nazionale e poi non possa realizzare l'opera perché c'è un blocco da qualche parte, nella catena del finanziamento. L'altra cosa che volevo dire è che in questo bilancio ci sono anche 100.000 euro per la polisportiva e per il bocciodromo, e anche se reimputati per quest'anno finanziario, i 250.000 euro per la rotatoria. Anche qui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'importo che viene dallo Stato è del 14 aprile, quindi in realtà il processo a livello statale si è concluso forse il 14 aprile, manca ancora un pezzo probabilmente, per cui quello che possiamo dire è speriamo che questi soldi, che i 400.000 euro mi sembra circa, che vengono dallo Stato e tramite la Regione, siano poi utilizzabili già per quest'anno finanziario o per il prossimo e non vadano sul 2019-2020, perché è un piano nazionale 2015-2020, io mi auguro che li possiamo utilizzare, se non quest'anno, perlomeno il prossimo. Però anche su questo purtroppo, a parte avere lottato, comunque combattuto, insomma, per ottenere questi finanziamenti, più di tanto onestamente non saprei... Potremmo fare una lettera al CIPE, però insomma siamo veramente a questi livelli. E poi nel bilancio 2016 c'è mezzo milione di euro ceduti, di spazi finanziari ceduti, perché non era possibile fare altri investimenti. Ovviamente questi spazi ceduti ricadono sul bilancio di quest'anno e del prossimo in quota parte. Io penso anche che un po' di programmazione a livello soprattutto di ufficio tecnico e quant'altro si potrà anche fare ora che abbiamo anche un responsabile dell'ufficio, perché onestamente purtroppo non voglio, già siamo in scarsità di personale, non c'era neanche il responsabile, io penso che si sia avviata con con l'arrivo del nuovo responsabile una strada positiva. Mi sembra che in questi mesi si sia già visto qualcosa, ovviamente è questione di entrare nel meccanismo e poter davvero a questo punto realizzare qualcosa in più. Anche il percorso partecipato POC, che è a cavallo dei 2 anni, esperienza molto interessante per quanto ci riguarda, evidentemente è un'esperienza che, essendo legata ai piani urbanistici, ha coinvolto l'ufficio tecnico in modo molto pesante. Questo ci dice anche che queste percorsi partecipati molto complessi vanno fatti sicuramente, non si possono fare tutti gli anni, o perlomeno non in questo modo. Abbiamo già parlato con il tavolo di negoziazione, con il capigruppo, della possibilità di fare anche percorsi partecipati in cui l'ente promotore non sia il comune ma magari anche un altro ente. Questo è interessante. L'ultima cosa, leggendo un po' le note di aggiornamento al DUP, i dati aggiornati al 31 dicembre, noto che sono aumentate le presenze alle iniziative culturali della biblioteca, mentre rimangono abbastanza costanti quelle del museo e della farmacia. Noto un incremento, e questo è positivo, anche se vogliamo un aspetto marginale, ma insomma un incremento notevole per quanto riguarda la parte sportiva dei praticanti, legati poi al numero di discipline disponibili, che sono 36, che è un numero incredibile. E penso che ci faccia onore, nel senso che la disponibilità di discipline sportive in questo comune è molto ampia ed è per tutti. C'è una riduzione del consumo medio della luce pubblica per punto luce, e poi negli aggiornamenti al DUP si notano altre 2 questioni. Una è la mappatura dell'amianto fatta l'anno scorso, e la seconda e l'ultima cosa, che anche questa è interessante come elemento di riflessione, insomma, a margine, se vogliamo, del bilancio. Guardavo il numero di sedute delle consulte frazionali e tematiche, che sono 4-5 nel nostro comune, e sono 27 sedute in un anno. Penso che questo dimostri che abbiamo, se vogliamo, forse poche consulte rispetto ad altri comuni, però funzionano abbastanza bene, cioè non sono consulte che non vengono mai convocate e non servono a nulla. Sia quelle frazionali, che conosco un po' meno, sia quelle tematiche si ritrovano e prendono anche delle decisioni. Quindi questo è un elemento che è di riflessione. Detto questo, io mi fermerei anche, il nostro voto sarà favorevole a questo bilancio consuntivo. Basta.
A chi la parola? Assessore Ballista.
Molto brevemente su 2 questioni. La prima ovviamente riguarda gli investimenti, perché è giusto che ci sia un normale gioco delle parti, fa bene alla democrazia, ma è giusto anche richiamare effettivamente che la curva degli investimenti nei 3 anni, ormai questo è il 3º anno, è una curva che sta aumentando, e sta aumentando notevolmente, in particolare nel 17, ma è aumentata anche nel 16. E io voglio richiamare 2 cose che sono state significative, più una correzione, se mi è consentito. Io credo che noi dobbiamo precisare, quando parliamo delle strade, che noi non interveniamo sulle strade, interveniamo sulla sicurezza stradale. E se uno gira un po' per il nostro comune vede che ci sono anche delle novità significative rispetto alla segnaletica, rispetto ai dissuasori, rispetto agli attraversamenti pedonali, eccetera, eccetera, eccetera. È giusto sottolineare che questo è un investimento il cui ritorno è difficile, non è possibile conteggiare naturalmente, ma che ha a che fare con la salute e la sicurezza delle persone. Questo volevo precisarlo, perché è evidentemente così. Seconda, la novità dell'anno scorso va ripresa, l'investimento forse più significativo, non il più grande, ma il più significativo è stato quello del bando dell'innovazione. È un investimento sui nostri giovani, sulla possibilità del nostro tessuto produttivo di riprodursi, di qualificarsi ulteriormente. E io penso che questa cosa dovrà avere anche degli sviluppi, E, io penso che sia, ci sia un problema più generale sull'investimento che riguarda, e arrivo alla seconda questione che volevo intervenire, su cui volevo intervenire, che riguarda la capacità progettuale e che ha in primo luogo un suo collegamento, un suo legame molto stretto con la macchina comunale, e arrivo al personale. E noi abbiamo perseguito una politica, dato che è stata giustamente richiamata da Rubiani, che sul personale non prevedeva nessun tipo di risparmio, anzi dicevamo siamo di fronte a un doppio vincolo, un euro in meno ma non di più sul personale, e così è stato. Poi dopo abbiamo dovuto subire un vincolo totale delle assunzioni, un vincolo al 50% e una modifica solo l'anno scorso per i comuni con meno di 10.000 abitanti al 75%. Vedremo cosa succede quest'anno, ma grazie a particolari accorgimenti che abbiamo adottato politico e personale, siamo riusciti a migliorare la situazione, nonostante questa situazione. E grazie soprattutto all'Istituto della Mobilità. Noi abbiamo avuto due mobilità decisive, per il presente e per il futuro, una quella riguarda l'architetto Stefano Gozzi e l'altra Salvatore Falbo, che non vanno, sono mobilità, non vanno neanche conteggiate come assunzioni pienamente, vanno conteggiate ovviamente come costo, e qui dobbiamo rispettare i vincoli che noi abbiamo. Noi i vincoli li abbiamo sulla spesa corrente, non li abbiamo sugli investimenti. Sulla spesa corrente dobbiamo spendere meno comunque di personale. Meno, quindi deve intervenire una riorganizzazione che è più lenta di quelle che sono le nostre necessità. E volevo precisare questi aspetti perché mi sembrano importanti ai fini di un giudizio, diciamo così, sulla politica del personale che abbiamo fatto.
C'è poco da aggiungere, perché credo che sia stata fatta una discussione molto, cioè, a parte tranquillo, ma molto in profondità di diversi, che avete detto tutti, insomma, cioè, concordo in generale anche sulle osservazioni, sulle cose che avete detto con capigruppo di maggioranza, ma anche di minoranza, insomma, anche con Rubiani, con Camellini. L'assessore Ballista ha già toccato i due punti che erano stati ripresi dal consigliere Rubiani, e più con una come dire, in modo più generale, profondo, mi permetto di dire il fatto che soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo del personale, no, cioè sul più uno, su questa tematica, si cerca di mettere in condizioni il personale, di mettere il personale in condizioni di lavorare bene, naturalmente. Una cosa che, nonostante i super tagli fatti dal 2009, insomma, da Brunetti in particolare, sulla formazione anche del personale, riusciamo ad esempio in quest'ultimo anno, facendolo con i risparmi possibili fatti, perché li facciamo in unione tutti insieme, altrimenti non sarebbe possibile farli, abbiamo puntato molto ad esempio sulla formazione, sia la formazione, cioè sia su corsi di formazione tecnico-amministrativi, diciamo, penso ad esempio anche all'anticorruzione, ma anche tanti altri argomenti proprio amministrativi, quindi tutte le nuove procedure, eccetera, eccetera, ma anche qualche cosa sulle, come posso dire, su aspetti più psicologici, diciamo così, che permettono ai dipendenti di lavorare meglio, di rapportarsi col pubblico, sulla reputazione degli enti locali, eccetera. E non è facile mettersi in condizione di lavorare bene. Quello che da cittadini vediamo nelle nostre vite, quando ci rapportiamo anche con gli enti locali e ci lamentiamo giustamente della burocratizzazione, eccetera, e nonostante tutti gli enti di tutti i livelli abbiano e abbiamo come parola d'ordine sburocratizzazione, alleggerimento, snellimento delle procedure, eccetera, eccetera, la dematerializzazione, eccetera. Diciamo che in questo momento, poi forse in futuro, quando diventa tutto più consolidato, ci sarà anche un risparmio di tempo, che significa poter fare più cose e quindi casomai con meno personale, che è chiaro che non tagliamo delle teste, ma quando le persone vanno in pensione, quindi si ritirano dal lavoro, o anche, sono rari, ma qualche licenziamento, perché qualcuno fa delle altre pensate per la propria vita, c'è, è chiaro che non andiamo a sostituire, quindi il numero di personale nel corso degli anni è diminuito a Campo Gagliano, pur tenendo conto di quello che abbiamo trasferito in Unione per i servizi in Unione. Il tema è che adesso per certe cose ci si mette molto più tempo, quindi i primi, l'ho già detto altre volte, i primi a subire la burocratizzazione sono gli enti pubblici, sono anche almeno gli enti locali, questo lo assicuro, non soltanto per chi si occupa di servizi di staff, ma anche perché si occupa di procedure amministrative legate ad esempio agli investimenti. Ogni volta che c'è da tappare un buco nella strada, non è che uno decide di tappare il buco e il giorno dopo va a tappare il buco, adesso faccio l'esempio più banale, insomma, ma è così. Faccio un altro esempio che viviamo sulla nostra pelle. Abbiamo cominciato da pochi mesi, a proposito della dematerializzazione, a firmare le delibere in modo digitale. Prima significava prendere la penna e fare una firma, fare uno scarabocchio e fare la firma, il monogramma, però si stampava quintali di carta. Adesso, cioè, rispetto ambientale, non si stampano più le delibere, ma per firmare le delibere di un consiglio comunale, chi lo deve fare per mestiere, compreso anche l'amministratore, impieghiamo delle mezz'ore, delle ore. È così. Prima non c'era, prima si lanciava una stampata, facevi tutto, graffettavi e firmavi. Adesso ci si mette ogni volta tanto tempo, è solo un esempio, è banale, ma sommiamo tutte le banalità e arriviamo a dire che uno dice: ma che cosa si fa tutto il giorno? Non si fa solo questo, naturalmente, ma c'è anche questo. Si è parlato un po', non tanto, ma un po' di indicatori. Credo che... al di là dei singoli investimenti intesi come investimenti, quelli che intendiamo investimenti sul territorio, diciamo,